Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Bentrovati amici all'ascolto ad un nuovo appuntamento con Il Parco Racconta, rubrica settimanale realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Oggi andiamo alla scoperta di un lavoro affascinante, che in questi giorni è stato condotto nel Parco Nazionale. Dopo il rinvenimento della carcassa di una lupa in Alto Casentino, morta a seguito di un probabile avvelenamento, per 3 giorni il nucleo cinofilo antiveleno della Forestale ha lavorato nel territorio del parco con 5 cani ed i loro conduttori alla ricerca di eventuali bocconi tossici lasciati dall'uomo in foresta o nelle zone limitrofe. Il dottor Marco Mencucci del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale spiega al nostro inviato le ragioni di questo intervento e apre nuovi scenari possibili anche per la presenza di un'attività simile nel nostro parco. Ascoltiamo il servizio.
Perché è stato richiesto l'intervento del nucleo cinofilo antiveleno in questi giorni?
Si tratta di un intervento preventivo per valutare se nell'ambito di alcuni casi che sono avvenuti, sospetti di avvelenamento, ci possa essere la possibilità che siano stati distribuiti sul territorio dei bocconi avvelenati. I cani battono la zona, nel caso riscontrino dei rilasci di qualcosa simile a bocconi che può contenere i vari principi attivi dannosi, sono addestrati a non ingerire, a fermarsi, a segnalare. Il conduttore interviene e verifica ciò che il cane può avere individuato e da lì poi partono tutte le altre valutazioni.
Il Parco del Gran Sasso è il luogo di nascita di questo nucleo cinofilo antiveleno, però nell'ambito del progetto Life Antidoto è prevista una diffusione sul territorio che potrebbe anche interessare il nostro parco, giusto?
Sì, esattamente. Life Antidoto ha costituito l'origine dei nuclei antiveleno che vengono, se vogliamo, ancora prima dalla Spagna. Antidoto ha dato origine al nuovo progetto Life, che si chiama Life Pluto, e in questo caso vi partecipa anche il Corpo Forestale dello Stato, che mette in rete alcuni parchi nazionali, fra cui questo, dove verranno insediati dei nuclei antiveleno. E quindi c'è una diffusione, visto che hanno dato buoni risultati in altri contesti, una diffusione ai parchi dell'Appennino centrale di questa metodologia di lavoro tramite il cane. E qui si presume che ci sarà un nucleo antiveleno entro un anno e mezzo.
È molto bello vedere all'opera i cani antiveleno e la loro interazione con i conduttori. Per saperne di più abbiamo chiesto al sovrintendente Alessandra Mango del Corpo Forestale, in servizio presso il Parco del Gran Sasso, come si costruisce questo rapporto che si traduce in un lavoro quotidiano lungo e prezioso.
I nostri cani sono addestrati per ricercare esche avvelenate e carcasse avvelenate. Hanno seguito un particolare addestramento che è iniziato in Spagna, perché i primi nuclei cinofili antiveleno sono nati in Spagna, in Andalusia, e poi lo stesso modello è stato seguito in Italia, nel Parco del Gran Sasso, per la prima volta.
Voi avete 5 animali, ci sono delle razze specifiche specificatamente più vocate a questo tipo di lavoro?
Non ci sono delle razze più vocate, ma tutto è legato, diciamo, alla predisposizione del soggetto. Sicuramente si utilizzano cani da lavoro, pastori belga, malinois, labrador, comunque cani selezionati per il lavoro, e poi nell'ambito di queste razze, diciamo, più particolari, si sceglie il soggetto adatto.
Come reagisce il cane da voi addestrato in caso di rinvenimento di presenza di bocconi avvelenati? Per esempio,
innanzitutto il cane lavora a vista, perché si tratta di una ricerca molto pericolosa, per cui il cane potrebbe, in particolari condizioni di nervosismo, ingerire l'esca. È addestrato a non farlo, ma la sicurezza al 100% non c'è mai, per cui il lavoro è a stretto contatto con il cane, quindi conduttore e cane non si perdono mai di vista. Il cane procede sul territorio zigzagando in modo da coprire tutta la porzione di territorio scelto e da captare l'odore che viene emanato da un'eventuale esca presente sul terreno. Una volta individuata la fonte di emanazione di questa esca, il cane si avvicina aggiustando sempre di più il tiro finché non individua l'esatta posizione dell'esca e si siede accanto senza abbaiare, rivolto verso il conduttore, e diciamo questa posizione di seduto indica al conduttore che il cane ha individuato la sostanza tossica.
Da quanto tempo esiste il nucleo antiveleno del Corpo Forestale ed è questo il vostro lavoro peculiare o è soltanto una parte? parte del vostro lavoro come forestali?
Io mi occupo a tempo pieno dell'addestramento e della cura di questi animali, quindi giornalmente effettuo sessioni di addestramento e ispezioni reali sul territorio. I nuclei sono arrivati in Italia circa 5 anni fa.
Quali sono gli episodi che si presentano più frequentemente? Dov'è che l'uomo invade in un certo senso l'ambiente naturale per compiere quale tipo di danno?
Sono degli ambienti particolarmente sensibili dove esistono dei contrasti tra varie categorie di portatori di interesse, quindi per esempio territori dove coesistono allevamenti, non so, zone di ricerca di tartufo, per cui gli allevatori che i ricercatori di tartufo entrano in contrasto cercando di eliminare il cane concorrente, diciamo. Si verificano episodi di avvelenamento anche in centri urbani dove magari, diciamo, il vicino di casa è infastidito dal rumore del cane, del suo vicino, piuttosto che dai gatti, eccetera. Poi anche gli allevatori che eliminano la fauna selvatica che va a predare i loro animali.
Ora torniamo a parlare di una vicenda in cui l'uomo c'entra poco, ma che ha comunque danneggiato sensibilmente la foresta del parco, anche in uno dei suoi panorami più conosciuti. Ci riferiamo, con il nostro prossimo servizio, al Santuario della Verna, uno dei luoghi più famosi e più cari alla cristianità mondiale, dove la tempesta del 5 marzo scorso, in poche ore, ha spazzato via oltre 5 ettari di foresta, modificando il panorama circostante il santuario, così come eravamo abituati a vederlo ormai da secoli. Il nostro inviato ha fatto il punto della situazione a 3 settimane dagli eventi con il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini.
Intanto, sindaco, qual è la situazione esatta delle foreste intorno al santuario?
Si parla di 5,5 ettari di abbattimento della foresta. La situazione è stata in queste ultime settimane messa in sicurezza la viabilità. Ora si sta lavorando per dare il via a rimuovere tutto il legname.
Migliaia di metri cubi di legname, sicuramente. In questo momento il panorama della Verna, diciamo così, non è più lo stesso quello che abbiamo visto per secoli. Anche in questo senso però abbiamo già qualche iniziativa e qualche progetto in programma, giusto?
Sì, abbiamo avuto in questi ultimi giorni un confronto anche con la regione, perché il ricavato della vendita del legname rimanga, diciamo, tutta l'unione dei comuni, perché nella convenzione che c'è tra unione comuni e regione, ogni qualvolta che viene venduto del legname che viene normalmente tagliato, il 55% va alla regione e il 45% rimane all'unione. Si è chiesto il 100% che rimanga, e su questo c'è stata una disponibilità da parte della regione, proprio per poi utilizzare questo ricavato per poter ripristinare dopo di aver rimosso il legname.
Qual è stata la sua impressione nel momento esatto in cui ha visto come era ridotta la foresta intorno al santuario?
Io sono rimasto sconvolto la mattina quando sono arrivato su, la mattina alle 7:30, con la squadra di operai per riaprire la strada, perché noi avevamo, era isolato il santuario, ecco, sia la comunità francescana sia i pellegrini che erano dentro non potevano uscire. Ecco, in quella giornata siamo stati, diciamo, abbastanza operativi, che a fine serata eravamo in grado di poter far uscire la gente di là dentro. Ecco, però dico che sono rimasto sconvolto e non avrei pensato, quando arrivai lassù, di trovare una situazione.
Martedì scorso, 25 marzo, seconda riunione del nuovo direttivo dell'ente parco. Noi continuiamo il nostro viaggio periodico alla conoscenza dei componenti dell'organo direttivo, la struttura politica a capo delle decisioni che riguardano l'area protetta. Oggi abbiamo al nostro microfono l'unica donna presente in consiglio. È Rossella Angiolini, avvocato, aretina, nominata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ecco la sua intervista rilasciata al nostro inviato.
Quale tipo di contributo un avvocato con la sua esperienza politica anche pensa di poter portare alla vita di un ente come questo?
Come professionista penso di poter essere utile, anche perché, come spiritosamente disse il Presidente, di un avvocato sa sempre bisogno. Quindi,
e siete addirittura in due nel Consiglio.
E siamo addirittura in due, quindi quest'anno, questa volta, questa legislatura, diciamo, è vero, siamo in due. Dunque, sia da un punto di vista professionale, per quello che possono guardare tutte le questioni di tipo legale, e poi anche un contributo, e su questo però io devo studiare, per quanto riguarda la conoscenza delle leggi e di tutte le materie di cui il parco si sta occupando. Quindi un supporto di carattere legale e anche ovviamente una competenza proprio attinente alle materie che vengono trattate.
È consapevole delle grandi aspettative che le popolazioni locali hanno rispetto all'ente parco?
Io ho fatto per tanti anni attività politica e quindi queste zone le conosco bene, anche perché le ho frequentate. E mi sono resa conto già quando facevo politica, ma a maggior ragione ora, dell'importanza che il parco ha anche per l'economia e soprattutto per l'economia locale. Quindi quando io ho assunto questo incarico, che ho avuto questa nomina, mi sono resa conto subito che era di vitale importanza, non solo, ripeto, per gli interessi del parco di per sé, ma anche direi per tutti la popolazione del Casentino. E penso anche che in un momento di difficoltà economica come questa, io credo che utilizzare le bellezze del parco anche come fonte di attrazione per il turismo possa essere anche una fonte, diciamo, di guadagno, una fonte importante per l'economia di questo territorio.
Lei è stata indicata nel consiglio direttivo dell'ente da parte del Ministero delle Politiche Agricole.
Sì.
Con qualche mandato, con qualche obiettivo particolare?
Dunque, io ho avuto questo incarico perché mi venne chiesto dall'allora ministro delle politiche agricole Nunzia Di Girolamo, in quanto io sono vicina al nuovo centrodestra, che diciamo è un partito che sento a me molto affine. Fui anche un po' perplessa, pensierosa, perché mi rendevo conto che non era un impegno da poco, però poi glielo ho detto, per amore di queste terre a cui mi sento vicina ho accettato. E quindi il mio intendimento, guardi, non sono qui per fare il politico. Assolutamente, io sono qui per fare l'amministrazione e per collaborare al meglio insieme a tutti gli altri consiglieri a far sì che questo parco diventi sempre più importante per la nostra realtà.
Ancora una notizia prima di concludere. Il Parco Nazionale riscopre Fiumicello e il suo sentiero natura, rinnovato e dedicato agli elementi del paesaggio agricolo tradizionale. Fiumicello, frazione del comune di Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, oggi conta una decina di abitanti, ma appena 40 anni fa oltre 200 persone popolavano i poderi della zona. Il sentiero natura permette di riscoprire elementi del paesaggio agricolo e delle vicende che hanno condizionato l'evoluzione del territorio. Un percorso realizzato con pannelli illustrativi alla scoperta di un paesaggio modellato per secoli dal lavoro dell'uomo e oggi tornato nelle mani della natura. Punto di partenza del percorso è il mulino Mengozzi, esempio del lavoro e dell'ingegnosità dei popoli appenninici. Il mulino è rimasto in attività fino agli inizi degli anni 60. Ristrutturato e reso nuovamente funzionale, è oggi testimonianza delle fatiche e delle conquiste dei popoli vissuti nelle difficili e talora inospitali pendici dell'Appennino. Non solo di uomo e di storia ci parlano i nuovi allestimenti del sentiero natura, ma anche di natura. Dagli anfibi che popolano il bottaccio, raccolta d'acqua che alimenta il mulino, agli ungulati che vivono in questi boschi. E questa era l'ultima notizia per questa puntata. Ci salutiamo anche oggi con un bel brano musicale, nuovo, di Gian Maria Testa, con l'auspicio che il nuovo sia ben rappresentato dalla primavera, che da pochi giorni è iniziata. Buon ascolto e a risentirci a sabato prossimo con Il Parco Racconta.
Nuovo come un giorno che non c'era, come la sera quando arriva già, la 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 la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la chiamerà. presa mantenuta, muova la voce sconosciuta che la tiene a terra. Muova questa mano che ti tocca, muova la bocca che ti parlerà. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo come un'altra volta ancora, per chi non c'era e non sapeva già, la 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 la. Nuovo come nuova la canzone, per ogni voce che la canterà. Che ti lascia un gusto in gola, nuovo come la parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, sempre più forte ti chiamerò. La 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 la.
Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.